Ciao a tutti, sono BarbieXXXX e benvenuti in un nuovo video. Benvenuti su BixCova, nel canale YouTube interamente dedicato al true crime, l'originale, diffidate dalle imitazioni che girano in giro. Oggi preparatevi perché parleremo di una storia assurda, parleremo di una madre sciroccheata, ma soprattutto del mondo delle cheerleader. Io ammetto che c'ho un debole per il mondo delle cheerleader. Io volevo essere una cheerleader da piccola, anche se ero un ciocco, ero letteralmente Pinocchio. Nessuna capacità di movimento, un'atleticità pare, non lo so, a un novantenne, infatti proprio per questo sono diventata una youtuber. Senso del ritmo pari a zero. Se fossi stata più figa, al massimo potevo aspirare a fare la velina, però manco quello mi è toccato. Quindi il mio desiderio di diventare una cheerleader è rimasto lì, a un angolino. E mi sfogo comprandomi gonnelline da cheerleader che mi piacciono un sacco, ci vado in giro. Fa tipo la cosplayer, però questo è un altro conto. Anche voi ci avete questa ossessione? Fatemi sapere. Ma l'argomento di oggi riguarda un po' quelle madri ossessive. Non so se vi vedevate qualche tempo fa quel canale che era Little Miss American, con queste madri sciroccate che tipo trattavano queste bambine piccolissime come dei robot. Vai, devi vincere, distruggi la concorrenza. Ecco, questa è una storia molto molto simile. Di una madre super religiosa, totalmente folle. Folle, folle. Oggi parleremo di righelli, di cheerleader e ovviamente di chiesa, ma chi vuoi dice a fa? Parliamo del true crime e il mondo delle cheerleader. Sta storia è allucinante. Rimanete con me fino alla fine del video. Se vi piace il mio canale e avete voglia di supportarmi, grazie, siete fondamentali. Fidatevi, pure il like, il commento singolo. Mi aiuta un sacco, quindi grazie mille. Potete supportarmi in tanti modi diversi, come per esempio c'è l'abbonamento a 99 centesimi al mese, però potete sostenermi in tante maniere completamente gratuite, con un like, un commento, salutando Al qui sotto, seguendomi su Instagram, oppure taggandomi mentre vedete i miei video. Mi fa sempre un sacco piacere vedere come ci incontriamo durante la giornata, non lo so, mi fa un sacco piacere, quindi se mi volete taggare nelle stories, grazie! Qui sotto trovate tutti i miei canali YouTube, il mio shop, chi più ne ha più ne metto, ma iniziamo subito! La storia di oggi inizia lì, negli anni 90. E ci troviamo alle porte di Houston, in Texas.
Houston, abbiamo un problema.
Lo dovevo fare, scusate. Ci troviamo a Channel View e ora voi state a dire, vabbè, ma questa è una classica cittadina tranquilla dove non succede mai niente, sono tutti felici. No, col cavolo, questa è una cittadina folle, è una cittadina fortemente operaia e purtroppo dove anche il ceto sociale medio è un po' messo male, diciamo così. Quasi tutte le persone che lavorano all'interno di questa cittadina davvero molto piccola lavorano come operai nell'industria là vicino e diciamo che l'industria là vicino non è che non inquinino per niente, ecco, quindi la popolazione oltre ad avere dei lavori modesti purtroppo ha anche delle ripercussioni di salute. Questa è una cittadina davvero, davvero piccola dove non c'è praticamente niente. E quando vi dico niente, davvero non c'è niente. Voi immaginatevi che a parte i grandi centri degli Stati Uniti, che ne so, Los Angeles, New York, ci sono tantissime, la maggior parte degli Stati Uniti è formata da piccoli centri dove non c'è niente per chilometri e chilometri. Immaginatevi che molte persone lì non hanno nemmeno i supermercati a disposizione e quindi molte persone per anni e anni della loro vita non fanno spesa al supermercato, ma all'area di servizio, quindi come se voi, non lo so, faceste la spesa all'autogrill. Immaginatevi quindi non poter prendere verdura, qualcosa così. Certe cittadine sono davvero molto remote, difficilmente collegate, le distanze sono molto ampie negli Stati Uniti e quindi magari ci possono essere, che ne so, 2 ore per andare al supermercato più vicino. È davvero un casino, sinceramente. E questo vuol dire anche una cosa, ovvero i passatempi. Molti passatempi non sono così accessibili, un pub, andare allo stadio, cose del genere, sono davvero precluse da alcune persone e quindi per tutto questo ceto della popolazione e quindi per tutte queste aree, diciamo che l'unico intrattenimento molte volte è una cosa, ovvero il venerdì sera quando c'è la partita dei college o delle high school, ovvero le scuole superiori che fanno le partite di football e è a tutti gli effetti un passatempo, come se potessero andare allo stadio a vedere le partite di Serie A. E diciamo che il paragone non è nemmeno così azzardato, perché effettivamente lo spettacolo è molto buono. Pensate che già dalle superiori o dai college molti atleti vengono, diciamo, presi sotto l'aria di alcune squadre, come se fossero dei giocatori delle primavere, ecco, diciamo così. Quindi a tutti gli effetti lo spettacolo è di un livello molto alto ed è un intrattenimento per tantissime persone che non hanno così tante scelte. Se avete visto delle serie TV, dei teen drama, sicuramente sapete una cosa, ovvero che negli Stati Uniti a scuola essere un giocatore di football o una cheerleader vuol dire essere famosi, popolari, dei figaccioni, eccetera, eccetera. Tutti vogliono essere cheerleader e giocatori di football, perché effettivamente è un lustro sociale, sia perché lo sport lì è visto come qualcosa di importantissimo e sia perché ti dà accesso economico o anche scolastico a tante università. essere cheerleader è a tutti gli effetti uno sport, quindi c'è ginnastica artistica e cose così, ma richiede anche quel plus in più, quindi una sorta di reginetta di bellezza. Devi essere popolare, bella e bravissima come atleta. E per molte ragazze diventare una cheerleader è un sogno e non tutti hanno una fortuna. Avere una madre che supporta e condivide i tuoi sogni. Per alcune invece questa più che una fortuna è una maledizione, quando i tuoi genitori non supportano i tuoi sogni, ma te li impongono e anzi sono maniacali in tutto ciò e tutto diventa un'ossessione, costringendoti a ore estenuanti di prove e fortissime pressioni psicologiche, perché devi essere il meglio o niente. Vanda Holloway è proprio una di queste madri. Lei non è semplicemente una madre che supporta la figlia nel diventare una cheerleader, è una madre inquietante. Un po' dovuto anche alla sua storia. Lei è cresciuta in una famiglia strettamente religiosa in cui aveva il sogno di diventare una cheerleader, ma non gli era permesso perché la sua famiglia era fortemente religiosa, quindi non si poteva fare. Tutti questi sogni lei li ha catapultati sulla figlia, Shanna. Infatti, quando Shanna ha solamente 5 anni, le scrive ai corsi di cheerleading quando ha solamente 5 anni. Quindi diciamo che non è stata per Shanna l'essere una cheerleader una scelta, ma un'imposizione da quando è iniziata a parlare. Come vi ho detto, essere una cheerleader richiede tantissimo impegno perché oltre alle pressioni di standard fisico, atletico, ci sono anche tutte le pressioni sociali, sia nell'essere, diciamo, una ragazza popolare, così come nell'essere una ragazza molto carina per gli standard richiesti. Tutto questo unito ad una madre che vede ogni tuo risultato come mai abbastanza, ovviamente crea un mix letale. Per Wanda, il fatto che sua figlia Shanna debba diventare una cheerleader è un'ossessione, la costringe a esercitarsi, a allenarsi ogni giorno e addirittura quando la ragazza vuole fare i compiti, una ragazzina di solamente 13 anni, la madre gli dice di non farli, che si deve allenare per diventare una cheerleader e i compiti glieli farà lei. Tutta questa storia inizia letteralmente a precipitare nel marzo 1989, quando la scuola Alice Johnson Junior High School fa delle selezioni per diventare cheerleader. Wanda vede questa l'occasione perfetta per far diventare finalmente Shanna una cheerleader nella scuola. Ma i suoi piani verranno letteralmente scombinati quando, tra le persone che faranno il provino, c'è un'altra ragazza, una bambina che ha la stessa età di sua figlia, ovvero Amber Heath. Lei è bravissima, bellissima, sembra perfetta. E come se non bastasse, lei ha qualcosa in più. Sua madre, Verna Heath, è un'ex cheerleader che vuole far diventare sua figlia una leggenda tanto quanto lei. E Shan, però, più ricca, migliore, più bella, più brava. E ora starete pensando, come funzioneranno queste selezioni per diventare cheerleader? Basta essere la più brava? No! È qui che le pressioni diventano totalmente insostenibili, perché infatti non basta essere semplicemente le più brave, ma a tutti gli effetti in quella scuola si facevano 3 giorni di votazioni e quindi c'era esattamente un contesto come quello politico, in cui le ragazze si dovevano fare autopromozione e convincere tutti gli studenti a votarle. E chi è che vinceva? La più brava? Quella nell'esibizione migliore? No! Quella che aveva più voti, ovvero quella più popolare, che stava più simpatica. Wanda era convintissima che Shanna vincesse, ma vede qualcosa di diverso. Durante i 3 giorni di campagna elettorale, chiamiamolo così, vede una cosa, ovvero che Amber e sua madre Verna non stanno semplicemente dando dei volantini per convincere gli studenti a votare Amber, ma anzi, stanno dando anche dei biscottini. Qui Wanda va su tutte le furie. Il giorno del provino è fondamentale. Tutte le ragazze si esibiscono e sono 3 ragazze. Tutte e 3 sono bravissime, stesso livello, però vincerà solamente una, quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti. E quella a ottenere il maggior numero di voti è Amber. Qui Wanda va su tutte le furie, perché vede per la seconda volta tutti i suoi sogni strappati, ridotti in pezzettini. Già i suoi sogni di diventare una cheerleader non si erano realizzati, e questa volta anche quelli riversati su Shanna non sono andati da nessuna parte. Wanda inizia letteralmente a impazzire. Allora, come prima cosa, smatta, va dall'ufficio del preside e dice: voi, questa è una vergogna! Voi avete permesso che ci fosse una corruzione all'interno di questa votazione perché la madre di Amber ha dato dei biscottini e questo è corrompere gli studenti. Loro, insomma, ascoltano le sue lamentele, però alla fine il direttore della scuola gli dice: signora, sua figlia non è arrivata seconda. Arrivata terza, quindi oltre i biscottini forse qualcosa non funzionava. Ma Wanda è irremovibile, si arrabbia per quello e si arrabbia anche per un'altra cosa, perché Amber non viene dalla stessa scuola, ma viene da una scuola privata e ha avuto un permesso speciale per diventare cheerleader lì. Wanda è pronta a tutto, scrivere lettere di protesta, addirittura denunciare tutti, denunciare la scuola, ma è tutto abbastanza in regola, sua figlia purtroppo non ha vinto. E per quanto possiamo criticare magari la modalità, in questa modalità non c'è stata nessuna irregolarità. Wanda per il momento decide di mettere in pausa la sua rabbia e decide di investire tutto per l'anno successivo. Questa volta faranno la stessa cosa, c'è un'altra votazione, c'è un altro provino e questa volta Shanna entrerà nella squadra. e iniziano da subito a creare una vera e propria campagna elettorale, copiando per filo e per segno quella di Verne e Amber che ha vinto l'anno precedente e fanno la stessa identica cosa, pensano a degli omaggi. Lei addirittura chiama anche il primo marito, ovvero il padre di Shanna, per dirgli di questa cosa. Si confrontano un attimo e hanno un'idea su quale potrebbe essere il gadget da regalare agli studenti per sponsorizzare la candidatura di Shanna. Secondo voi qual è questo gadget? Qual è quella cosa che tu dici, oh, mio Dio, ma dopo mi hai regalato questa cosa? Ma voglia che te voto, voto tutti! Un righello con scritto sopra Shanna. Io ho pensato, ma che idea è? Ma fagli 2 biscotti, dagli 2 biscottini, 2 dorcette a sti ragazzini. Te costano pure meno. Shanna quindi che fa? Se compra tutta un migliaio di righelli per regalarli alla gente. Ma quando arriva il momento della votazione c'ha una bruttissima sorpresa. Ovvero va lì alla scuola e scopre che la scuola ha accolto la sua denuncia dell'anno precedente. Lei si era lamentata di aver ritenuto un'irregolarità quella di dare degli omaggi agli studenti per la campagna elettorale, per così farsi votare. E quindi la scuola ha accolto questa sua denuncia dell'anno precedente e ha reso illegali qualsiasi omaggio agli studenti. E ora la nostra Wanda si ritrova con centinaia, migliaia di righelli che si danno faccia. Wanda rosica come non mai, non sa che cavolo faccia con questi righelli, quindi che ci fa? Ci fa una sorta di bandierine per sponsorizzare, come se fossero dei volantini per sponsorizzare la candidatura della figlia. Però pure questo non va bene. C'è il preside che si arrabbia da morire e effettivamente vede tutta questa cosa come un'irregolarità. La scuola si arrabbia, non ne può più sinceramente di tutto quello che sta facendo Wanda, che gli fa staffa a passare le pene dell'inferno a sti poracci. Quindi che cosa fanno? Tutta la scuola si riunisce e prende una decisione. Shanna è squalificata, non potrà entrare né gareggiare in quest'anno per quanto riguarda la squadra di cheerleading. Shanna, poraccia, non ce la fa più, viene totalmente presa in giro da tutta la scuola, di tutta questa roba ridicola che fa sua madre. E inoltre c'ha 2 pressioni, dall'esterno e dall'interno. Sua madre che gli fa 2 scatole così per quanto riguarda diventare una cheerleader, che deve dare di più, che deve essere più brava, si deve allenare di più. La ragazza poverina ha solamente 13 anni, quindi chiama il padre e dice che lei in realtà non gli piace nemmeno più così tanto fare la cheerleader, vorrebbe fare altro, vorrebbe stare tranquilla. E ci crede, immaginatevi tutte queste persone, tutti questi drammi inutili su una bambina. Però allo stesso tempo non si sentiva di abbandonare del tutto le cheerleader perché aveva paura che magari la madre ci rimanesse male. Dopo l'eliminazione della figlia Shanna, Wanda perde totalmente la brocca, impazzisce. Secondo voi cosa fa? Decide di scusarsi con la scuola per tentare di far rientrare la figlia, decide magari di, non lo so, cambiare scuola la figlia, parlare con lei, magari iniziare un altro sport o cose del genere? No. Wanda che cosa fa? Va da Terry. Terry Harper, lui è il fratello del primo marito, ovvero lo zio di Shanna, e è un po' uno spiantato, uno che vive nei roulotte, si ubriaca sempre, un rissoso, insomma, la cosa più vicina a un criminale che conosce Wanda. Wanda ha un piano e per quello va dall'uomo. E ora state a dire, ma questa che c'aveva in testa? Qual è il piano? Può essere peggio dei righelli questa? Che gli è venuto in mente? Sì, è molto peggio dei righelli, preparatevi. Wanda va da questo zio di Shanna e gli dice, senti, ma tu vuoi bene a tuo nipote? Lui fa, sì, io voglio bene a Shanna, perché saresti disposto a far di tutto per lei, per il suo bene? Lui fa, sì, ok, ho una proposta per te. Devi fare fuori quella ragazzina di 13 anni, Amber, che le sta rubando il posto nella squadra di cheerleading. E non contenta, lei chiede una cosa, di far fuori sia Amber sia la madre Verna. Lì per lì Terry rimane un po' ammutolito, se ne ritorna a casa sua e dice, boh, magari mi sono inventato, mi sono immaginato tutto, magari ho bevuto pure troppo l'altro giorno, per un po' smettiamola di fare delle sostanze, di beve, lasciamo tutto un po' tranquillo, magari me lo sono immaginato io, forse lei mi ha detto un'altra cosa, io me lo sto ricordando un po' confuso, ma possibile che questo mi ha chiesto di far fuori una ragazzina di 13 anni? Ma questa gli è partita a brocca. Wanda non ha nessun precedente, quindi proprio per questo è proprio assurdo il fatto che sia partita così dal nulla per una sciocchezza allucinante. Però sappiamo che Wanda ha avuto un'educazione strettamente religiosa, frequentava la chiesa. E se seguite questo canale sapete che insomma, se leggete che una persona frequenta la chiesa, state un po' tranquilli, perché dei sciroccati che frequentavano la chiesa, hanno conosciuto altri sciroccati in chiesa, ne avevamo visti tantissimi. Compreso John e il sudicione, ma ve lo ricordate? Quello di rapita alla luce del sole con gli alieni, i genitori, oh mio Dio. Ditemi se vi ricordate quei video perché storia di Bix Coven. Ma torniamo alla nostra storia. I giorni passano e Terry tenta di far vago. Ma che puoi fare in una situazione del genere? Io sto poraccio di terra, lo capisco, ma che te vuoi inventare? Arriva però il 24 dicembre, Shanna va a fare le vacanze, a passare la vigilia di Natale con suo padre e lì c'è sta pure lo zio e lei gli dice: guarda, mia madre vuole parlare al telefono. Lui risponde al telefono e dice: boh, forse questa si è sbagliata, cioè mi vuole dire qualcosa. Dice: guarda, ma è partita la brocca, dicevo tanto così, non è che lo dicessi veramente. Questa si scuserà, mi dirà due cose. Invece no, c'è Wanda che è carica a mille e dice: senti, bello, ma queste quando le puoi far fuori? Lui sta lì, lì per lì, non sa che deve dire e dice: ma certo, sì, ok, ho già in mente qualcuno. Passano 2 settimane, arriviamo a gennaio 1991. Wanda gli rompe ancora le scatole e Terry gli dice: guarda, io ho trovato qualcuno, però è un po' costoso. Cioè, c'è un po' dei dilemmi morali sul fatto di togliere la vita a una ragazzina di 13 anni. Quindi ha chiesto 5.000 dollari per togliere, fa fuori la ragazzina e 3.000 per la madre. Quindi in totale sarebbe un 7.000 dollari. E lei gli dice: ali morte. Passano 2 settimane e Wanda ci pensa e dice: ma sai che ti dico? È un filo troppo costoso. Ma non è che se potrebbe fare uno sconticino? Quello gli dice: no, niente sconto, niente, o così o niente. E lei gli dice: sai, ti dico, pagamo di meno, andiamo a risparmio. Ho tutti quei regali da pagare. L'ultima volta che ho speso i soldi, andiamo a risparmio. Famo fuori solamente la madre che costa di meno. E così la ragazzina sarà talmente distrutta emotivamente dal fatto che abbiamo tolto la vita alla madre che quindi non potrà nemmeno più gareggiare perché farà schifo ai prossimi allenamenti. Quindi la faranno fuori dalla squadra e lì Shanna diventerà una cheerleader. E ora voi immaginatevi, uno, per fare un discorso del genere, un pensiero del genere, ma cosa hai nella testa? Cosa vi passa in mente? Ma levategliela figlia, Wanda! Salvate sta povera ragazzina Shanna! Terry gli dice: vabbè, io dico così, Wanda è tranquilla, gli dai gli orecchini dei diamanti e dice: ti pago questi sono l'acconto. Tanto gli aveva regalati il terzo marito, quindi chi se ne frega. Però Wanda non sa una cosa, sa che in realtà Terry, ma col cazzo che c'era caduto il suo piano. Cioè, lui quando questa è andata lì, gli ha detto di far fuori una ragazzina. Questa ha detto: ma questa è fuori di testa, ma stiamo fuori. Quindi che cosa ha fatto? Mica ha chiamato un amico suo che è disposto a fare questo. Manco per il cavolo, ha chiamato lo sceriffo fortunatamente e lì la polizia gli ha detto: sai, è bello che te dico, rincontrate con sta tizia che gli è partita la brocca, ti mettiamo un microfono, registriamo tutto e così la inchiodiamo. E esattamente questo è quello che è successo. Ora hanno la richiesta proprio registrata, le prove che Wanda, insomma, gli è partita la brocca. Quindi mentre Wanda sta lì tranquilla tranquilla a casetta sua a mangiarsi i popcorn, arrivano 2 poliziotti che gli dicono: bella, te sei in arresto per incitamento per omicidio. E ora state dicendo: vabbè, ma quindi è finita sta storia, lei sta al gabbio, tanti saluti. Ma manco per il cavolo! Il giorno dopo Wanda ritorna a casa perché ha pagato la cauzione. Wanda c'è un sacco di soldi, a quanto pare tutti buttati nel cesso in righelli. Righelli personalizzati, cioè, ma sai quanto si darà in faccia questi righelli? Ma chi li regala? Cioè, ognuno che viene dentro casa fa: ma vuoi il righello? Vuoi il righello? Ma sei sicuro che non ti serve il righello? Ma ti ha il righello? Mi immagino tipo le buste di beneficenza con tutti sti righelli e sti ragazzini che ogni anno ricevono sta busta di beneficenza agli orfanotrofi. Ma pure stanno un righello, loro speravano una PlayStation, una Switch, un po' di vestiti fighi, invece no, paccone dei righelli. Poracci, tanto caro, vabbè. Insomma, lei ritorna a casa il giorno dopo dalla figlia e dice: tesoro de mamma, io ho pensato di far fuori, insomma, l'amica tua Amber, madre, così tu diventavi una cheerleader. La figlia porella dei 13 anni che ha scoperto tutta questa cosa rimane totalmente inorridita, sconvolta e terrorizzata. E direi: ma ci mancherebbe altro, pora Shan. Wanda va a processo, inizialmente viene condannata a 14 anni di carcere. Ma nel secondo processo, in un certo senso, tutto viene ribaltato. Deve dare un risarcimento di 150.000 dollari alla famiglia Heath e viene condannata a 10 anni di carcere, però aspettate. Indovinate quanto ne farà di questi 10 anni di carcere? Farà 6 mesi e poi verrà mandata ai domiciliari. Da 10 anni a 6 mesi? 6 mesi! Sinceramente sono un attimo sconvolta. Ma la sorte peggiore, secondo me, è capitata a Shanna. Shanna praticamente ha avuto una condanna di anni. Per tutto il resto delle superiori l'hanno letteralmente presa in giro, distrutta e emarginata per via di quello che aveva fatto la madre. Inoltre, a me sinceramente sembra veramente assurdo che Shanna sia rimasta affidata a un genitore del genere. Però, vabbè, che vi devo dire? Boh. Voi, cosa ne pensate di questa storia? Io ho diverse riflessioni da fare, sia per quanto riguarda la complicata vita, diciamo, di queste piccole cittadine degli Stati Uniti, sia per quanto riguarda quanto è competitiva la vita di molti giovani in alcuni paesi, come per esempio gli Stati Uniti, dove se non hai una borsa di studio non puoi studiare, oppure in Giappone, in Corea, quanto è competitiva, quante pressioni hai da dover gestire quando sei così piccolo e così tante ore da dedicare ad attività che ti mettono sotto pressione. Inoltre, il rapporto dei genitori, quanto un genitore possa fare la differenza. Voi avete esperienze personali oppure ancora di amiche o di amici e di quanto avete osservato quanto fossero tossici alcuni genitori, ovvero quanto pretendessero l'impossibile da alcuni figli. Riversassero su di loro dei sentimenti di gloria, di fama, impossibili da raggiungere per questi ragazzi, che quindi si ritrovano degli standard che non raggiungeranno mai, si sentiranno sempre dei falliti. E soprattutto voi, cosa ne pensate del fatto che persone del genere abbiano ancora i figli? Cioè, com'è possibile che questi ragazzi siano condannati a vivere con questo tipo di genitori che oggettivamente... E tipo questo tipo di situazioni si può risolvere, non lo so, segnalando le cose, se tipo i docenti segnalano queste cose, non lo so, perché credo che si vada a invadere la sfera personale, poi ognuno dice, io faccio il genitore a modo mio, e certe volte è anche difficile tutelare i ragazzi sotto questo aspetto, come per esempio per l'educazione intima. Ci sono molte scuole che vogliono fare queste lezioni ai ragazzi e i genitori lo vietano perché dicono no, devo fare io educazione ai ragazzi sui contraccettivi, e poi magari non gli fanno niente, questi ragazzi poracci non sanno come difendersi o tutelarsi. Quindi non lo so, voi che cosa ne pensate di tutta questa situazione? Secondo me è molto controversa e oh mio Dio, sono rimasta sconvolta. In questa storia fortunatamente nessuno ha perso la vita, però mamma mia, sta poraccia De Shanna, secondo me c'è una vita rovinata da una madre veramente assurda, ecco. E la cosa assurda è che l'adulto più sano all'interno di questa storia è quello che è uno spossato, ubriacone, rissoso, che vive ai margini. Bravo zio Terry, bravo. Ma questo era tutto. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto un emoji di un fiocco. Oppure scrivete fiocco. Grazie mille ancora per essere rimasti fin qui, non vedo l'ora di leggere le vostre riflessioni, grazie mille per tutti i like, tutti i commenti aiutano tantissimo il mio canale e noi ci vediamo al prossimo caso. Ciao!